4 mattino.
Sembra che l'uso dello smartphone ai ragazzini abbia contribuito ad aumentare la socializzazione o a peggiorarla?
Ma dipende.
Cioè, nel senso che a volte i dialoghi si svolgono solamente in digitale, come quelli tra, immagino, lei, cara ascoltatrice, e i suoi amici o le sue amiche o i suoi colleghi. È più facile ritrovarsi quando vai fuori.
Le critiche al rapporto Draghi, soprattutto dai paesi del nord Europa, rendono chiaro ormai che l'Unione Europea vuole fare una politica industriale senza metterci i soldi. Cina, Stati Uniti, India, quando decidono di fare politica industriale, mettono un sacco di soldi pubblici e per questo vanno avanti. Noi invece siamo tafazziani, decidiamo di darci delle regole, non finanziamo la transizione, non finanziamo le politiche industriali e rimaniamo fermi al palo.
Sì, o più che altro, caro ascoltatore, i soldi pubblici i paesi europei ce li mettono a nastro, a volte fin troppi, però spesso per se stessi e non per l'Europa, no? Vale per grandi paesi come la Germania, vale anche per noi su singole cose, cioè la gelosia del singolo paese.
Ma a voi non mancava un po' Mario Draghi?
La risposta è no.
Invece, se devo essere sincero, un pochino, mica dico come presidente del consiglio, cioè non sto facendo una questione politica, mi mancava un po', perché con quell'inglese, con quell'ironia, con quel modo, anche con quella sostanza, no. Proprio un cattivo personaggio non è, no? Mi pare. Va bene. Cara ascoltatrice e cari ascoltatori, vi comunico che dopo averci detto che era un bug informatico e che chissà che cosa era successo, apprendo da Libero questa mattina a pagina 11 che... Vi ricordate che siamo stati per settimane a dire che il Comune di Roma non riusciva a comunicare i risultati delle elezioni europee ed eravamo là che dicevamo allora quando arrivano e Roma dice c'è stato un bug informatico. La commissione istituita dal sindaco Gualtieri, va dato atto alla commissione di essere stata molto sincera, dice che la colpa è A, della società che si occupava della parte informatica, era una società esterna appaltatrice, e di due dirigenti del Campidoglio. Soluzione, dice un ascoltatore, Mario Draghi commissario a tutto in Europa, tutto, re del mondo.
Draghi imperatore.
Sì, ecco, esatto, giusto. Va bene, martedì 10 settembre, le 7:22 minuti e 3 secondi, Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione. Voi, se vorrete, come sempre, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per i vostri suggerimenti della qualifica esatta da dare a Mario Draghi per renderlo, diciamo, padrone dell'universo. Se vorrete, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Simone Spezia al microfono, iniziamo dunque con le prime pagine dei quotidiani. Draghi, un piano da 800 miliardi l'anno per salvare la competitività dell'Europa. È l'apertura del Sole 24 Ore, che dedica spazio anche alle borse che vanno verso il record di dividendi nel 2024. E gran parte dei quotidiani apre su Draghi con toni diversi. Naturalmente, il piano Draghi scossa l'Europa, è l'apertura del Corriere della Sera. Piano Draghi già cestinato, tranne i soldi in nuove armi, e l'apertura del Fatto Quotidiano. Draghi dalla sveglia all'Europa, il titolo del giornale. Senza cambi radicali l'Europa morirà, ed è tra virgolette il titolo di Domani, ma il piano Draghi è una chimera. Europa, il piano Marshall di Draghi, il titolo della Stampa. L'Europa rischia l'agonia, il titolo della Repubblica. Europa, la sfida finale, il titolo di Avvenire. Draghi, l'Europa o cambia o muore, il titolo del Quotidiano Nazionale. Il Manifesto, che sembra aver colto da 400 pagine di rapporto di Draghi, solamente la parte che riguarda la difesa, titola debito di guerra. Un piano Marshall non basta, ce ne vogliono due, 800 miliardi l'anno contro la lenta agonia dell'Europa, ma Draghi mette al centro di tutto la spesa per la difesa. In realtà, dobbiamo dire la verità, non è così. Manovra i paletti di Meloni, è l'apertura del Messaggero. La verità si concentra su Parigi che spende, Berlino che fa i muri, l'Europa le prese con la realtà. L'unità sul fatto che arrivano quelle che definisce le leggi speciali sulla sicurezza, non diteci che è una svolta fascista. Il riformista, Europa sveglia col punto esclamativo, mentre invece oggi facciamo un gioco sull'apertura di Libero. Secondo voi, su cosa avrà aperto Libero oggi? Beh, potete scriverlo al 349-238-6666 o mandare un WhatsApp audio e ve lo diremo dopo la pausa. Da cosa vorrei iniziare oggi? La parte centrale della rassegna stampa sarà naturalmente dedicata non solo al rapporto Draghi, ma a un tema centrale che non è quello della difesa, ma è quello dell'energia. E però vorrei iniziare da questa storia che arriva da Parigi e che viene raccontata da Giulio Meotti, che francamente colpisce molto. È la storia di una atleta afghana, Marzieh Hamidi. Di dissidenti islamici da proteggere in Europa ne abbiamo visti molti, scrive Giulio Meotti. Dalla somala Ayan Hirsi Ali in Olanda, l'iraniana Masih Ahlinejad quando è in visita a Londra, ora abbiamo anche gli esuli afghani. Per aver denunciato i talebani e difeso le sue sorelle lanciando l'hashtag Let Us Exit, l'atleta afghana Marzieh Hamidi è vittima da domenica di un diluvio di minacce di morte. A Parigi, non a Kabul. La prima telefonata è arrivata dall'Afghanistan. Mi ha detto in pashto: conosco il tuo indirizzo a Parigi, rivela la giovane al Figaro. Un minuto dopo il telefono squilla di nuovo e poi non smette più. Ho guardato il mio computer, era lo stesso sui social. Sono andata nel panico, ho chiamato la polizia. In due giorni Hamidi ha ricevuto più di 3.000 minacce. Un raid digitale organizzato. Ci sono numeri da tutto il mondo, dalla Germania, dal Belgio, dai Paesi Bassi e dalla Francia. Il motivo per cui ho ricevuto minacce di morte e di stupro è perché mi oppongo ai terroristi e a coloro che li sostengono, dice Le Point. Dobbiamo essere consapevoli che per essere talebani non è necessario avere gli stessi vestiti e lo stesso stile. È uno stato d'animo che puoi trovare ovunque e ormai in Francia e in Europa ce ne sono migliaia. Mi sento come quando ero a Kabul quando arrivarono i talebani. Oggi ho l'impressione di trovarmi nel bel mezzo di Kabul e di non poter uscire di casa, anche se sono in Francia. La ministra Aurore Berger le ha dato il suo sostegno. Invito le femministe a svegliarsi e alzarsi in piedi. Perché attualmente non è così, scrive Meotti, e mi risulta incomprensibile il mio messaggio alla Francia e al popolo francese di fermare i terroristi prima che la situazione peggiori. Ho imparato che c'erano quartieri come la Chapelle a Parigi dove non dovresti andare. 3 settimane fa a Marsiglia non potevamo fare 3 passi senza essere insultate in modo rispettoso da gruppi di uomini. Non mi era mai successo in Afghanistan. Perché i francesi chiudono un occhio? È una storia, ci pare notevole. Passerei alla cronaca italiana, diciamo molto rapidamente, nel senso ieri alle 8.35, per chi volesse riascoltare il podcast, ci siamo occupati ampiamente delle violenze in corsia, avete sentito anche in GR24, qua vi prendo il pezzo di Luca Pernice a pagina 19 del Corriere della Sera, delle violenze in corsia a Foggia, nuove aggressioni, siamo pronti a dimetterci tutti, dicono i medici. Della spedizione punitiva con 50 persone parliamo ormai da venerdì. Una ragazza di 23 anni muore, 50 persone prendono la macchina, vanno in ospedale, costringono i medici a chiudersi all'interno di una stanza e poi quelli che trovano picchiano, compresa una dottoressa alla quale schiacciano la mano dentro una porta, fratturata. Domenica sera un ragazzo di 19 anni, poi arrestato dai carabinieri, ha colpito con schiaffi, calci e pugni 3 infermieri. Era in uno stato d'ansia, si è presentato con la madre al pronto soccorso in uno stato d'ansia. Il medico ha predisposto un esame del sangue, una terapia per sedare l'alterazione. Quando si è avvicinato all'infermiere, questo ragazzo ha iniziato a picchiare, poi sono arrivati i carabinieri. Poi nel pomeriggio di ieri un uomo accompagna il padre per una visita e nel vedere il genitore in affanno a causa di un lieve malore se la prende con 2 infermieri e cerca di colpirli con il braccio ingessato. L'uomo è stato identificato agli agenti di polizia. Da mercoledì ad oggi sono 9 medici e infermieri dipendenti feriti nelle aggressioni. È una questione che continua. Si va verso l'aumento dei presidi di polizia, si ipotizza l'arresto in flagranza di ferita, però la situazione ci sembra che su questo fronte resti piuttosto grave. E visto che siamo sui temi medici, c'è una pagina preziosa, anzi due pagine preziose sui temi dell'influenza e non solo, che potete trovare tra Il Sole 24 Ore e Avvenire. Il martedì è il giorno delle pagine di Salute 24 sul Sole 24 Ore e Marzio Bartoloni ci porta su una campagna vaccinale che sta declinando in maniera preoccupante, non solo quella contro il Covid, che comunque dalla fine dell'emergenza ha fatto 7.000, che sarebbe il 5 maggio del 2023, ha fatto 7.300 e passa morti, di cui 5.500 over 60, ma anche appunto per l'influenza, che è un vaccino che in particolare le persone più anziane, cioè le persone più anziane, gli over 65 dovrebbero fare. L'anno scorso si è vaccinato contro l'influenza solo il 53% degli over 65, un'asticella molto lontana dal 65 raggiunto in pandemia e dal 75 indicato dall'OMS per questa vaccinazione. Gli esperti sono d'accordo, visto come stanno andando le cose in Australia, sarà una stagione molto intensa e quindi ci sono preoccupazioni. I dati, tra l'altro, li trovate sul sito del Sole 24 Ore, nella sezione Lab 24, che tiene sotto controllo tutto, soprattutto la campagna vaccinale del Covid, nella fattispecie. Si sono immunizzati dall'inizio della pandemia, nella scorsa campagna vaccinale sono immunizzati solo 2,2 milioni di italiani contro il Covid, il 3,75% della popolazione generale. È un fronte di preoccupazione, bisogna rendere disponibili i vaccini il prima possibile, dice il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Vaia, sentito da Bartoloni, e dice: davanti a noi abbiamo la riapertura delle scuole, il ritorno alla socialità, dobbiamo spendere il nostro tempo e il nostro impegno in una campagna vaccinale, chissà se avverrà. Dove, in una fase nella quale, scrive Vittorio Sironi a pagina 17 di Avvenire, c'è un certo livello di preoccupazione che si sta alzando per l'evoluzione del sottotipo virale H5N1 responsabile della cosiddetta influenza aviaria. A fine agosto in Missouri le autorità sanitarie americane hanno reso noto che ci sarebbe il primo caso senza esposizione ad animali ammalati o infetti. È un virus per il quale i vaccini funzionano, ci sono degli antivirali, ma è chiaro che se dovesse evolvere in via preoccupante e le persone non fossero vaccinate, beh, appunto, questo potrebbe rappresentare un problema. E c'è un'altra emergenza sanitaria che non riguarda più l'apparato, il mondo produttivo, se volete, ed è quella della peste suina. Ci siamo soffermati su questo qualche giorno fa. Ne scrive oggi Luisiana Gaita, pagina 15 del Fatto Quotidiano, in un pezzo nel quale racconta che mentre i focolai di peste suina salgono a quota 27, lo ricordiamo ancora una volta e lo facciamo in ogni occasione possibile, la peste suina uccide i maiali, costringe all'abbattimento, ma non ha effetti sull'uomo, quindi non c'è preoccupazione eventualmente, a se foste dei consumatori di carne suina, a consumare carne suina, questo è importante, però crea un problema produttivo perché vengono identificate delle grandi aree dalle quali non si può esportare la carne suina, i prodotti della carne suina, non si possono esportare la carne suina e i prodotti della carne suina. Comunque, cosa succede? C'è un dubbio aperto su come ci si sta muovendo. È stata segnalata la fuoriuscita di sangue infetto dai cassoni di un camion carico di carcasse di 170 suini abbattuti in un allevamento nell'Odigiano e avvenuto nelle Marche. Questo episodio lascia, scrive, una serie di dubbi sui livelli di sicurezza garantiti. Carcasse che erano dirette a Latina per essere smaltite, perché la TS Milano dice: l'emergenza ci vede impegnati nel ricercare soluzioni rapide ed efficaci in tempi ristretti, quindi non ci sono più spazi sostanzialmente nei luoghi di smaltimento in Lombardia e bisogna andare un po' dappertutto. Un fronte preoccupante. Una pausa e poi Draghi.
24 mattino.
Mario Thanos Draghi, capo dell'universo.
Se Draghi trovasse una mezz'oretta alla settimana, mi servirebbe un amministratore di condominio.
Libero ha aperto su Ilaria Salis, secondo me, da Edoardo.
Bravo Edoardo, bravissimo, sarà, non lo so, la centesima apertura di Libero su Ilaria Salis, il salvaladri della Salis, furti nei supermercati, altri reati minori depenalizzati, carceri svuotate, un nuovo piano casa, l'anarchica, così la definisce, presente i suoi folli progetti a giornali selezionati che applaudono a scena aperta. Piccola nota di servizio all'ascoltatore Luca da Bologna che dice... Dottor Spezia, che non sono dottore tra l'altro, sono costretto a risottolinearle che la sua rassegna stampa non è corretta in quanto esageratamente sole 24 ore centrica. Dico, caro ascoltatore, innanzitutto consenta di dire che sarebbe il mio gruppo editoriale, ma in secondo luogo le vorrei segnalare che nella prima parte della rassegna abbiamo citato un pezzo del foglio col quale abbiamo aperto, un pezzo del sole 24 ore, vero? Un pezzo del Corriere della Sera su Foggia, un pezzo del Fatto Quotidiano sull'epidemia, sulla peste suina, un pezzo di Avvenire sulla aviaria. Adesso però ricomincio dal Sole 24 Ore, perché se devo dare conto del rapporto Draghi mi consentirà di dire che, diciamo, è il luogo giusto, il luogo giornalistico giusto al quale rivolgersi. E siamo a pagina 2 con Beda Romano e poi con Adriana Cerretelli e soprattutto un grande schema che riassume quali sono i punti essenziali. 400 pagine di rapporto, di specifici approfondimenti per materia, scrive Beda Romano, contiene uno spaccato impietoso della situazione europea, alcune cifre. Il divario del prodotto interno lordo tra Stati Uniti e Unione Europea sulla base dei prezzi del 2015 è passato dal 17% del 2002 al 30% nel 2023. E quindi il gap, la differenza tra le dimensioni dell'economia americana e le dimensioni dell'economia europea. La quota di settori nei quali la Cina compete direttamente con l'Europa è salita dal 25% al 40% oggi. Infine, delle 50 più importanti società tecnologiche, solo 4 sono europee. La difesa, se ne parlava prima. L'ex presidente del Consiglio nota in Europa limitati investimenti tecnologici, un'industria frammentata, bisogna aumentare i finanziamenti alla ricerca e sviluppo e concentrarli su iniziative comuni. E questo approccio potrebbe svilupparsi attraverso nuovi programmi a duplice uso, una proposta di progetti europei di difesa di interesse comune per organizzare la necessaria cooperazione industriale. Come si diceva prima, tra le proposte c'è quella di fare gare comuni per la difesa, ma serve appunto la famosa difesa comune europea. Sembra di scorrere le pagine dell'Apocalisse prossima avventura, commenta Adriana Cerretelli. Invece le 400 pagine e 170 proposte del suo rapporto sono la fotografia dell'inedia con cui l'Europa ha assistito imperturbabile al proprio declino negli ultimi due decenni. Il confronto con gli Stati Uniti è impietoso. L'allarme di Draghi tutt'altro che esagerato, anzi il ricorso al passato per fare futuro riproponendo il valore assoluto dell'unità europea, madre di tutte le sue battaglie vincenti, dalla misura della pericolosità del momento e dell'urgenza di mobilitarla. In fondo nessuna vera rivoluzione nei progetti e nelle idee, invece una spallata brutale allo status quo, una chiamata generale alle armi per sbaragliare il sonnambulismo dell'Europa che porta al suicidio collettivo, le sue conquiste, il benessere che hanno distribuito insieme a libertà e democrazia. È troppo chiedere ai governi dei 27, scrive Cerretelli, di agire per la causa comune di un destino migliore per tutti, cittadini, famiglie e imprese, invece di condannare al lento ma inesorabile impoverimento società spopolate, disorientate, incattivite dall'assedio delle paure sparse che la circondano. A novembre ci sarà un vertice di Budapest, ieri a Bruxelles la campana è suonata per l'Europa, sarebbe davvero irresponsabile fare finta di non sentirla. Eppure ci sentiamo, e non so come la pensate voi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, poi di questo parleremo alle 8:35, ci sembra di risentir suonare più facilmente la campana di Claudio Velardi sul Riformista e di questo scetticismo che esercita pur a fronte di una condivisione del rapporto di Draghi, nel quale dice che ormai da 20 anni, qualunque sia il ruolo che incarna, Draghi propone ai governanti del continente agende su cui riflettere. Dice: inizialmente i consigli di Draghi vengono sempre accolti con un generalizzato rispetto. Nessuno nega che i problemi che pone esistano. Ad alcuni magari piacerebbe mettere in pratica le sue ricette, ma la maggioranza degli interlocutori si limita a sussiegose, sostanzialmente infastidite alzate di spalle. Così i suoi discorsi, solidi, chiari, coraggiosi, sfociano progressivamente nell'indifferenza e le sue agende vengono di norma archiviate senza che abbiano una qualche influenza sul corso reale delle cose. Dice: resta a capire solo perché questo signore, ormai piuttosto avanti negli anni, continua ad occupare la scena pubblica e mediatica ogni volta che raramente apre bocca. C'è chi sostiene, a 30 e passa anni dal Britannia, che Draghi resta sempre l'emissario dei poteri forti globali. Dice, e c'è chi lo sostiene senza sprezzo e ridicolo, di qui la persistenza dell'eco dei suoi messaggi. Più semplicemente, a noi pare che rappresenti, avrebbe detto il filosofo, la nostra coscienza infelice. L'ex presidente del Consiglio è un testimone del nostro tempo che ci mette periodicamente di fronte a qualcosa che sappiamo di dover fare e non riusciamo a realizzare, che non siamo in grado di affrontare e neppure di rimuovere. Ma proprio per questo ben vengano comunque sempre i numeri indiscutibili, le analisi di scenario, i colpi di frusta e le indicazioni che diffonde ciclicamente, anche quando rivolte a interlocutori sordi o distratti. Europa che, per esempio nel caso della Germania, si confronta con un problema politico, quello del governo tedesco, di avere una destra avanzante e un tentativo di contrastarla vien da dire sul suo stesso terreno. Mara Gergolè sul Corriere della Sera racconta dei controlli a tutte le frontiere tedesche con una decisione attesa di notevole impatto anche simbolico per il movimento in Europa. Il governo Scholz attua una stretta sui migranti, una mossa arrivata dopo un dibattito interno e promessa dal cancelliere socialdemocratico nei giorni dopo l'attentato islamico di Solingen. Berlino si appresta a varare anche i respingimenti alle frontiere. Secondo quanto scrive la stampa tedesca, il Ministero dell'Interno avrebbe sviluppato un modello conforme al diritto europeo ed efficace che va oltre la prassi attuale. Laddove c'è un problema con Roma, lo nota Rinaldo Frignani sempre qua sul Corriere della Sera, perché, come forse saprete, i nostri confini sono lievemente porosi, ecco, per dirla così. E quindi le persone che arrivano sul nostro territorio e che poi sono arrivate sono entrate illegalmente in Germania perché passano, sono tante. Qualcuno addirittura intravede nel ripristino dei controlli ai confini l'ombra di una risposta al rifiuto di Roma di riprendersi circa 20.000 dublinanti come richiesto da Berlino, scrive Frignani. Tra le tante questioni affrontate da Draghi ce n'è una collegata al costo dell'energia, all'energia, non una ma tante, cioè degli elementi centrali. Su questi temi torniamo subito dopo la pausa.
24 mattino.
No, mi perdonerà, caro Luca da Bologna, se resto sul Sole 24 Ore per parlare di energia, però dato che ci sono due spunti interessanti, in realtà il pezzo su Arvedi lo trovate anche su altri giornali, però diciamo, dato che ne scrive Matteo Meneghello, che è uno che si occupa normalmente di acciaio, è là che lo vado a pescare. Arvedi ha fermato un forno elettrico perché l'energia è troppo cara, in sostanza. Arvedi Acciai Speciali di Terni, l'azienda umbra, ha deciso di fermare uno dei due forni elettrici dell'acciaieria per il momento per una settimana a fine settembre, cassa integrazione. Decisione assunta a causa del perdurare degli alti costi energetici. Secondo quanto comunicato dall'azienda, lo stabilimento di Terni dal 1 gennaio al 31 di luglio ha dovuto versare mediamente, sentite la differenza, 97 euro per megawattora contro i 21 in Francia, 32 in Germania, 35 in Finlandia e 62 in Spagna pagati ai produttori di acciaio inox concorrenti. E questo ovviamente è un problema anche per la firma dell'accordo di programma, quello che dovrebbe portare gli 800 milioni di euro di investimenti, 200 milioni di investimento già realizzati, ora serve la programmazione per realizzare gli interventi previsti per altri 600 milioni. E sulla stessa pagina, Sara Monaci ci porta sul calo della competitività del settore della carta. Settore della carta che incrementa le importazioni. Adesso l'import soddisfa oltre il 55% della domanda nazionale. Il motivo principale che gli imprenditori del settore lamentano è ancora una volta il costo dell'energia. È un 20-30% in più rispetto ad altri paesi europei. Nella prima fase della guerra tra Ucraina e Russia la spesa energetica è aumentata in tutti i settori e in tutti i paesi, ma adesso che i prezzi energetici sono scesi, il gap storico tra l'Italia e l'estero è tornato a farsi sentire. In tutto ciò c'è ovviamente la grande partita delle rinnovabili. Ieri siamo tornati a toccare il tema di quello che sta succedendo in Sardegna, dove c'è una moratoria di 18 mesi che suscita tante perplessità sugli impianti di rinnovabili, sia eolico che fotovoltaico, ma non crediate che in altre regioni vada diversamente in termini di opposizione. Stefano Bensa, oggi sulle pagine locali del Corriere della Sera, sul Corriere Veneto, racconta che entro la fine dell'anno la Regione Veneto dovrà decidere come e soprattutto dove produrre altri 5.800 megawatt di energia elettrica da fonti rinnovabili, data di scadenza 2030 secondo quello che è indicato nel decreto aree idonee. E già in alcune zone del Veneto ci sono proteste e giacciono richieste per 12 grandi strutture distribuite in quasi tutte le province. Ci sono i progetti a Mogliano Veneto, la regione ha appena dato il via libera al progetto presentato dalla società Alfa Toro di Milano, scatenando le ire della popolazione. Altissima pure la tensione a Casolaro, borgo di Favaro Veneto nel comune di Venezia. Qui potrebbe essere realizzato un impianto ancora più potente, ma la sola ipotesi di veder tappezzata la campagna da migliaia e migliaia di pannelli ha mandato su tutte le furie non solo i residenti che ipotizzano il ricorso al TAR, ma lo stesso comune che per bocca del sindaco Luigi Brugnaro ha espresso un sonoro no. Micaela Cappellini, di nuovo sul Sole 24 Ore, parla del via al mercato dell'agrivoltaico. Siamo a pagina 17 del Sole 24 Ore. Secondo la società di consulenza Altesis il potenziale è molto alto, e però, come sappiamo perfettamente, su questo fronte ci sono grandi perplessità delle associazioni agricole, col Diretti in testa. Quindi il decreto si è risolto, come ricorderete, con un compromesso. I pannelli fotovoltaici per la produzione di energia solare non potranno più essere installati a terra nelle zone agricole, ma solo su supporti sollevati almeno 2 metri dal suolo e sui tetti di stalle e cascine. E quindi anche là non sarà facile. In tutto ciò, sempre questione mercato elettrico, siamo sul Libero, nelle pagine economiche, a pagina 20, ci informa, mi pare sia l'unico tra i giornali, fatta eccezione per il Financial Times, a dire il vero, che oggi lo mette in prima pagina, il colosso svedese delle batterie Northvolt, fornitore di Volkswagen, BMW e Volvo, annuncia, così scrive Libero, lacrime e sangue, riduzione dei costi. Il suo andamento è peggiorato significativamente alla fine dell'estate. Concentrerà i suoi sforzi sulla produzione di celle per batterie nel suo gigantesco stabilimento di Skellefte nel nord della Svezia, ma in questo sito ha intenzione di sospendere una parte della sua produzione acquistando produzioni dalla Cina. Abbiamo ancora un minuto. Forse per non abbiamo tempo, ho tempo solamente di segnalarvelo a proposito della questione che in più di un'occasione abbiamo discusso, di come vengono scelti i collaboratori nei ministeri. Ieri vi abbiamo dato lettura del pezzo di Veronica De Romanis, è particolarmente pregiato sempre sulla Stampa oggi a pagina 7, quello di Flavia Perina, la quale dice, vi do solo questo piccolo passaggio e vi dà la misura. L'enorme non detto della polemica su chi entra nei ministeri, in sostanza, è la fine delle competenze novecentesche che rendevano indiscutibili i ruoli a prova di polemica agli incarichi. Solo un matto poteva contestare la nomina di Arturo Toscanini alla Scala, tutti si sentono in grado di opinare sul più modesto ruolo ottenuto da Beatrice Venezzi al MIBA, che è una fine che riguarda tutto l'arco politico, e per questo nessuno riesce a sottrarsi all'accusa di amichettismo quando governa o alla frustrazione di esserne escluso quando è all'opposizione. Un grande tema sulla fine delle competenze in politica che a un certo punto andrà aperto. Non adesso, ovviamente. Il GR, intanto, ci risentiamo subito dopo.